Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi vorrei considerare una parabola molto conosciuta, che sarebbe il buon samaritano, ma da una prospettiva leggermente diversa. Quindi leggiamo insieme Luca 10, dal 29 al 35. Gesù aveva appena dichiarato qual è il più grande comandamento, che sarebbe amare Dio con tutto il cuore, mente, forza e anima, e poiché il secondo è di amare il prossimo come te stesso. Allora, questo uomo gli chiede chi è il mio prossimo, e la parabola è la risposta di Gesù a quell'uomo. Quindi leggo da Luca 10, 29. Ma egli, questo uomo, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù loro rispose e disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e, veduto quell'uomo, passò oltre dall'altra parte. Similmente, anche un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Ma un samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. E accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese 2 denari e li diede al locandiere, dicendogli: prenditi cura di lui, e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Allora, consideriamo il buon samaritano. È una storia molto conosciuta, ma tu hai mai visto qualcosa di simile? Nella tua vita hai mai visto qualcuno proprio messo male e la gente andava oltre? E finalmente è arrivato qualcuno che ha preso cura di lui, e non solo cura, ma mettendo in rischio la propria vita, perché, scusami, fermare là c'era ancora pericolo. E poi ha preso e ha speso tutto quello che serviva, non solo in quel momento, ma lasciando soldi e dicendo: poi tornerò per pagare ancora di più. Nella tua vita pratica, hai mai visto una scena così? Io sì. Una volta io ero ferito, sanguinante, lasciato per morte, e la gente andava intorno a me. È arrivato Gesù Cristo. Gesù Cristo non è andato intorno, mi ha visto lì, che sarei morto per sempre, e si è piegato davanti a me a grande costo. Ha lavato le ferite e mi ha portato nella locanda e mi ha curato ancora, e poi mi ha lasciato nella cura di altri che avevano i suoi ordini di curarmi. Ha lasciato i mezzi per loro di curarmi e ha detto loro: e qualunque cosa che serve, fate e vi pagherò quando ritornerò. Quando Dio apre gli occhi a una persona, quella persona comincia a riconoscere il proprio peccato. Non solo sa di aver peccato, come sanno tanti. No, no, quando Dio apre gli occhi, la persona comincia a riconoscere che il suo peccato è un male attaccato alla sua anima, come il betume attaccato alla pelle che brucia, e non si può tirarlo via. Quando Gesù apre gli occhi di una persona, il peccato di quella persona diventa un peso sulla sua coscienza che rende impossibile per quella persona di avere pace. Diventa un peso da cui non si può scappare né giorno né notte. In Salmo 32, Davide parla di quel periodo nella vita in cui vedeva il suo peccato così e non poteva scappare perché non aveva ancora confessato il peccato per ottenere il perdono. Vi leggo. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile all'orsura di estate. Quando uno si trova in quella condizione, vuole fuggire ma non sa dove andare perché non c'è posto di sfuggire. Ogni vero credente ha passato quel periodo della vita. Allora, varia da credente a credente quanto si sente questo peso, ma ogni vero credente ha sentito il peso del proprio peccato. Ogni vero credente si è trovato ferito, sanguinante, senza forza, morente, senza la capacità di aiutare se stesso e senza alcun amico che poteva dare il soccorso di cui aveva bisogno. E in quella condizione è arrivato Gesù Cristo. Mi ricordo ancora quando è arrivato a me. È arrivato Gesù con grande tenerezza. È arrivato proprio a me. Si è fermato quando mi ha visto. È venuto, si è piegato sopra di me. Mi ha detto di confidare in Lui, che Lui poteva curarmi e salvarmi. Ho creduto in Gesù Cristo. Che cosa potevo fare io per cercare di salvarmi meglio che confidare in Lui? Egli ha guardato le mie ferite, poi le ha lavato, ha versato sopra l'olio e il vino, le ha fasciato. Nessun dottore ha mai fatto un lavoro come ha fatto Gesù. Il suo tocco mi ha vivificato. Con ogni suo tocco, con ogni sua cura, i miei occhi sono stati aperti a riconoscere che ero rinato, una nuova creatura, che ero passato dalla morte alla vita. Io sono stato soccorso dal buon samaritano. Il mio cuore allora era pieno di gioia e lo è tuttora. Gesù Cristo mi aveva salvato e mi salva tuttora. Egli ha trasformato il mio cuore, cambiando il mio cuore afflitto con un cuore di gioia. Egli ha sciolto il mio cilicio e mi ha rivestito di gioia. Ha tolto le ceneri del cordoglio che dalla mia testa e mi ha messo una corona di gioia e speranza viva. Gesù ha fatto tutto. Gesù ha preso cura di me. Se tu sei un vero credente, tu pensi al fatto che Gesù ha fatto la stessa cosa con te? Pensi spesso a quanto la tua condizione era pietosa? Pensi della grande misericordia e dell'amore di Gesù nei tuoi confronti? Pensi al fatto che Gesù Cristo, il Signore dei Signori, è venuto Egli stesso a soccorrere proprio te? Quanto è importante che noi pensiamo spesso a questa realtà. Non è una storiella, è una realtà. Però Gesù non ha solo curato me in quel momento. Gesù continua a curarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno, anche nei momenti più difficili e dolorosi. Lui è stato quante volte sveglio con me nelle notti lunghe, quando ero pieno di paure e preoccupazioni. Nelle mattine Egli ha messo pensieri incoraggianti nella mia mente. Mi ha chiamato indietro, volta dopo volta, quando io andavo verso il peccato, e tante volte mi ha protetto da peccati che per conto mio avrei commesso. Sì, Gesù mi ha salvato, mi ha curato, ed Egli mi ha dato. Egli mi ha dato l'incarico di curare gli altri per lui. Infatti, avendo ricevuto così tanto da Cristo, egli mi chiama a vivere per curare gli altri per lui. Ma non solo a me ha dato questo incarico. Tu, o credente, riconosci che anche tu hai questo incarico? Visto che tu eri là per la strada, senza speranza, morente, quando Gesù è venuto e ti ha salvato, e ti ha curato, e ti cura tuttora, allora anche tu hai l'incarico di curare gli altri. Tu ti riconosci così, che questo è quello che Dio ti ha dato da fare. Allora, riassumendo questa verità, questo punto, riconosciamo che quando pensiamo alla parabola del buon samaritano, noi siamo stati quell'uomo ferito. E Gesù Cristo è stato il buon samaritano per noi. Gesù Cristo è venuto a curarci. È venuto a grande costo e con grandi sacrifici ci ha curati e ci cura tuttora con una cura perfetta. Ora, tenendo in mente che Gesù Cristo è il vero buon samaritano, consideriamo il suo comandamento che dà in questa parabola al locandiere, cioè il padrone della locanda dove ha lasciato l'uomo ferito. Perché noi che siamo stati curati, che facciamo parte della Chiesa di Gesù Cristo, noi siamo quel locandiere. Noi siamo quel locandiere. Leggo ancora Luca 10, 34-35. Accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, prima di partire, prese 2 denari, li diede al locandiere dicendogli: prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Il samaritano doveva proseguire con suo viaggio, quindi ha curato benissimo quella notte quell'uomo e poi ha lasciato l'uomo lì, lasciando un ordine al locandiere: prenditi cura di lui. Dobbiamo capire che la Chiesa è la locanda. E noi credenti siamo la locandiere. Il nostro ruolo nel mondo è quello di curare le anime ferite che Gesù ci porta, che ci fa vedere per strada mentre camminiamo nella vita. La Chiesa esiste nel mondo per curare le anime. Perché la Chiesa esiste nel mondo? Perché la Chiesa esiste nel mondo? Perché? Perché la Chiesa esiste nel mondo? Per curare le anime. Forse abbiamo tutti bisogno di recuperare qualche materia. La Chiesa esiste per curare le anime. Spero che ognuno di voi che è stato salvato abbia riconosciuto nel cuore, prima di tutto, che Gesù ha curato te e continua a curarti. E poi prego che ognuno riconosca la voce di Gesù in questa parabola rivolta a noi. Tu, o credente, prenda cura degli altri che sono feriti. Tanti, tanti brani nella Bibbia ci mostrano che il nostro ruolo è di raggiungere coloro che sono perduti nelle tenebre, come eravamo noi, e di essere, il nostro ruolo è di essere strumenti per portare queste persone a Cristo e alla luce. Vediamo questo insegnamento in tante forme. Per esempio, c'è quello che Gesù comanda in Matteo 5, vi leggo. voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma su candelieri, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Se tu stai curando uno lì per strada e spieghi che lo stai facendo a causa di Cristo, vedrà che questo è Dio che viene verso di me in forma di questa persona. Il nostro ruolo, la nostra chiamata è di essere luci nel mondo. In Romani 15 c'è un comandamento che parla di quello che deve fare i forti, quelli che erano deboli, ma sono stati curati da Cristo. E adesso sono forti. E dice Romani 15:1, ora noi che siamo forti, dobbiamo sopportare, che vuol dire portare il peso, le debolezze dei deboli, e non compiacere a noi stessi. Cosa fai stasera? Ah, a me va! No! Non dobbiamo vivere per compiacere a noi stessi. Dobbiamo piuttosto portare i pesi e le debolezze dei deboli, come il buon samaritano ha portato il peso di questo uomo ferito. Infatti, l'uomo nel buon samaritano, il buon samaritano era il forte. L'uomo ferito era il debole. Il buon samaritano non ha cercato di piacere a se stesso, proprio come comanda qui, ma piuttosto si è adoperato per il bene dell'uomo debole. Dio comanda a noi, in questo brano, di fare la stessa cosa. La Chiesa è un luogo di rifugio e ristoro, un luogo di salvezza. Tu, o credente, stai vivendo per svolgere questo ruolo? Riconosci quello che sei. Dobbiamo ricordare che la vera schiavitù, la vera infermità, è quello del peccato. Solo il Vangelo può salvare. Cristo ci comanda a proclamare il Vangelo ad ogni persona. Matteo, Marco, Luca, Giovanni, tutti lo dicono. Leggo di Marco 16:15. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non c'è libertà dalla schiavitù, non c'è guarigione dalla ferita che il peccato ha fatto su ogni persona, se non tramite il Vangelo da proclamare. Dobbiamo proclamare il Vangelo. Allora, la Chiesa è la locanda. Tutti hanno un ruolo di proclamare il Vangelo. Gli anziani hanno un ruolo particolare in certe cure, ma tutti. Leggo un brano che Paolo dichiara agli anziani della chiesa di Efeso. Troviamo in Atti 20:28, ve lo leggo io. E lui dice a questi anziani: badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che egli ha acquistato col proprio sangue. Troviamo un'esortazione simile in Primo Pietro, in cui Pietro esorta gli anziani a pascere il gregge di Dio, cioè la Chiesa. Leggo: esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimoni delle sofferenze di Cristo, che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovvegliandolo non per forza, ma volontieri. Non per avidità di guadagno, ma di buona volontà. Pascete il gregge di Dio. Pascere è una parola ricca, che comprende anche la cura che il buon samaritano ha dato all'uomo ferito. Questa è la responsabilità della Chiesa, guidata dagli anziani della Chiesa. Un altro brano che ci aiuta a capire come dobbiamo svolgere quest'opera. Troviamo in 1 Tessalonicesi 5:14. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti verso tutti. Ci sono pecore ovvero credenti che stanno male, e qui è scritto come scoraggiati o deboli, e bisogna dare una cura particolare a loro. Poco tempo fa abbiamo studiato Efesini 4, in cui abbiamo visto che è la responsabilità di tutti i membri di Chiesa di svolgere il ministero che porta all'edificazione di tutti. Questo ministero comprende trovare le persone ferite dal peccato, portarli alla salvezza, proclamando il Vangelo e curando loro, fasciando le loro ferite, soccorrendole. Leggo Efesini 4. Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Dio ha dato gli anziani pastori per il perfezionamento dei santi, i santi svolgono il ministero per l'edificazione del corpo. Edificazione, fortificazione dei feriti. Questo è il ruolo di ogni credente. La nostra responsabilità è di trovare coloro che giacciono nelle tenebre, che sono stati abbattuti dal peccato, che sono feriti e bisognosi di aiuto, proprio come eravamo noi. Noi dobbiamo fasciare le loro ferite, portarli a dove possono essere curate. Cristo cura tramite la Chiesa. Cristo cura tramite la Chiesa. Le verità che ci fanno riprendere la strada giusta quando sbagliamo, da dove viene? Quante volte Dio metti in testa miracolosamente le verità, proprio così, arrivano in testa. Questo è il mezzo che Cristo usa? O usa l'insegnamento, la parola di Cristo, di morire in voi? Come? Copiosamente. Parlandovi insieme, istruendovi, esortandovi a vicenda. La consolazione, la cura, la guida, l'esortazione, la riprensione viene tramite il popolo di Dio. La Chiesa è la locanda, noi siamo locandieri e Cristo ci ha lasciato la responsabilità, prenditi cura di Lui. Io come pastore riconosco questa mia responsabilità e ringrazio Dio per alcuni che hanno molto a cuore questo comandamento. Poi ci sono altri che hanno ampio spazio di crescere nel riconoscere la nostra responsabilità di essere la locanda dove si portano i feriti, addirittura dove noi andiamo fuori per trovare i feriti, per portarli sopra la propria calvatura, dove possono essere curati. E la vera cura non è qualcosa che dura solo pochi giorni o poche settimane, ma va avanti negli anni. E poi ci saranno sempre nuove persone da curare se stiamo veramente vivendo come Chiesa, se noi stiamo svolgendo la nostra responsabilità. Dio ci darà nuovi credenti da curare, ci porterà non persone messe bene, ma ci porterà anche persone messe male, perché la Chiesa è il posto di curare i feriti. Vorrei considerare alcuni dei tipi di persone che dobbiamo curare, perché certe persone hanno più bisogno di cura di quanto hanno bisogno altre. Per esempio, ci sono coloro che hanno ferite gravi, profonde, causate da peccati passati. Cioè, Dio salva certe persone, magari giovani, e non hanno avuto una vita di certi peccati che lasciano grosse cicatrici, ma salva altri che hanno passato veramente periodi di vita con peccati profondi che lasciano una forte cicatrice per anni. Senza una cura profonda, spesso una persona così non guarirà mai in questa vita se non ha una cura profonda. Solamente con una buona cura quello che il buon samaritano ha dato. Solamente così queste persone possono guarire da queste ferite. Dio può fare tutto quello che vuole, ma si serve di uomini e donne come noi. Queste persone resteranno afflitte dalle tenebre finché non vengano curate con verità e consolazione da coloro che sono più forti. Perciò esorto ciascuno qua di essere quel buon samaritano che dà questa cura a questo tipo di persona. Poi ci sono coloro che di natura sono deboli. Ci sono persone che di natura sono deboli. Quando uno è battuto, è ferito e lasciato per morto, sarà sempre debole in quella condizione. Tocca a noi curare quelle persone. Ma ci sono persone che restano deboli. Se ricordate il libro Il Pellegrinaggio del Cristiano, dobbiamo avere occhi aperti per trovare quello di poca fede. O per quello che signor timoroso, la persona sempre timorosa, quelli che hanno la mente debole e non afferrano facilmente la verità di Dio. Dobbiamo riconoscere queste persone e impegnarci anno per anno ad aiutare queste persone. Non dobbiamo mai disprezzare le persone che stanno male spesso. Non dobbiamo cercare la comunione principalmente con quelli che stanno bene, perché così stiamo bene con loro. È facile cercare chi sta bene. È piacevole cercare chi sta bene. Non è peccato, assolutamente. Ma dobbiamo stare in guardia di, dopo un culto o durante la settimana, cercare di stare con chi sta bene. Perché, mi trovo bene parlando con quella persona. Dobbiamo avere gli occhi di vedere chi sta male. Chi è debole. Chi non ha da dire al culto. Chi non ha gioia negli occhi. E dobbiamo dire, Signore, io avrei piacere parlare con quella persona, ma io vado a parlare con quella persona che voglio imitare come tu sei con me. Dobbiamo scegliere di passare il tempo con le persone che hanno bisogno spirituale. Dobbiamo parlare con loro e fasciare le ossa rotte. Dobbiamo provvedere cura per loro, il cibo spirituale giusto per la loro condizione. Un buon metro per valutare se stai vivendo il ruolo che Dio ti ha dato, e di valutare se dai più cura alla tua casa, tuo giardino, di quanto dai alle persone deboli intorno a te. Quanto durerà una casa, un giardino, un orto? Ma ogni figlio ha un'anima eterna. Ogni persona che troviamo per strada ha un'anima eterna. Ricordatevi che Gesù Cristo ci ha lasciato con un comandamento, essendo locandieri. Prendeti cura di lui, prendetevi cura di loro. Questa è la parola che ci ha lasciato. Quando le ferite di una persona debole sono state guarite, e quando è stato rafforzato, quando la fame è stata saziata, allora chi è un locandiere come per Cristo scoprirà che quello che prima stava così male e ora sta così molto meglio, ancora non è ben vestito. Ricordate che nella parabola l'uomo che era stato spogliato dai ladri, hanno rubato perfino i suoi vestiti. Perciò serve non solo la guarigione, ma ha bisogno di vestiti. Chiaramente anche se quell'uomo era tutto guarito dalle ferite, non poteva partire senza vestiti. Se il locandiere avesse detto a lui, ora tu sei guarito, ora puoi camminare, adesso puoi andare, come avrebbe risposto quell'uomo? Avrebbe detto, ma come posso andare? Non ho più i miei vestiti. A quel punto il locandiere ricorderebbe le parole di Gesù Cristo, il buon samaritano, prenditi cura di lui. E la cura comprenderebbe anche rivestire quell'uomo e provvedere per il suo viaggio, in modo che può riprendere il cammino. Allora, impegniamoci quanto è possibile di rivestire ogni persona convertita con tutti i vestiti della salvezza. Dobbiamo prendere tempo per insegnare ed istruire e confortare coloro che vengono a noi senza i vestiti spirituali che servono. Impegnatevi a curare queste persone, una cura che comprende anche provvedere vestiti spirituali per loro. Impegniamoci a vestire ogni anima salvata con tutte le vesti della salvezza. Impegniamoci ad insegnare e addestrare coloro che furono battuti, affinché possano uscire con le vesti di gioia, di conforto, i vesti di forza per riprendere il loro pellegrinaggio verso la Nuova Gerusalemme, con vestiti adatti. In ogni cosa dobbiamo impegnarci a dare a ciascuno gli attrezzi che servono per il suo pellegrinaggio verso Cristo, la città celeste. Però non basta così. Le persone che abbiamo aiutato possono dirci, come l'uomo ferito nella parabola del buon samaritano: mi metto un cammino verso il cielo e ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me, ma quando ero partito avevo cibo nello zaino e i soldi nella mia tasca per pagare le spese del viaggio. Ora, dopo che i ladri mi hanno derubato, mi trovo senza un soldo. E quando questo succede, ricordatevi della parabola che il buon samaritano disse al locandiere: prenditi cura di lui. Allora, come Gesù? Come Gesù quando cura? Quando spende per noi? Come Gesù? È tirchio? Vuole spendere il meno possibile per avere più per se stesso? O dà con generosità? Come che dà Gesù? Come dà Gesù? È generoso? Ok? Quando per è già 2600 volte che uno ti chiede aiuto, che un bambino ha un'altra domanda, quale cuore hai nel rispondere al bisogno, nel rispondere alla domanda? Quando già sono già più 1000, 2000 nello stesso giorno, a me lo sembra. Che cuore hai? Uffa! Non ancora. O hai il cuore di Gesù Cristo? Quando tu vai a Cristo nella preghiera, aiutami ancora oggi. Ma quante volte hai già chiesto aiuto a Lui? Quante volte hai già chiesto aiuto? E quante volte ha dato aiuto che non avevi neanche chiesto? Con quale cuore ti risponde? E allora dobbiamo imparare ad essere generosi con il nostro aiuto. Generosi di cuore. Allora sarebbe dire a questa persona: ecco tutti i soldi e tutto quello che ti servirà per il tuo bisogno, per il tuo viaggio. Dobbiamo fare questo con le ricchezze spirituali. Non dobbiamo mai smettere di curare un'anima affinché quella persona arriva sana e salva sulla riva del fiume, pensando al pellegrinaggio che porta poi alla città celeste. Ricordate quel fiume? La morte che deve attraversare lasciando dietro tutto? Noi dobbiamo accompagnare fino alla riva, provvedendo il bisogno, tutti i bisogni per quella persona, ricordando che ci saranno coloro che avranno bisogno e poi cammineranno da soli, e ci saranno bisogno coloro che avranno bisogno finché non arrivano lì, avranno bisogno di essere appoggiati. Grazie a Dio che ha dato dei forti per curare i deboli. Come ogni pastore ho la chiamata di curare le anime, indicando a loro la via che porta al cielo, aiutando loro a camminare in quella via. E ringrazio Dio che lo Spirito Santo è attivo, perché io non potrei mai compiere nulla da solo. Però Dio è al lavoro e compie cose tramite vasi deboli come noi. Però io non posso fare tutto da solo e non è la mia responsabilità di fare tutto da solo. Noi siamo la Chiesa e come Chiesa abbiamo la responsabilità di soccorrere le persone che incontriamo nel nostro cammino verso il cielo. Io desidero che ciascuno di voi possa avere la gioia di essere strumenti nelle mani di Dio per curare le anime. Per prima, come ciascuno di noi, eravamo là per strada, spiritualmente morti, feriti dal peccato, senza la capacità di curare noi stessi. Noi eravamo in quella condizione. Gesù è venuto a curarci. E molto spesso si è servito di persone. O che possiamo avere il privilegio e la gioia di vedere Cristo curare tanti altri tramite noi. Abbiamo appena finito un anno scolastico. Vi ho già detto tante volte, ma vi dico, io ho studiato molto, ho fatto le scuole superiori, ho fatto la laurea, ho fatto un altro master's. Che cosa mi ricorda dei miei voti? Niente. Vagamente mi ricordo che sono stato bocciato in qualche corso. Io ho fatto voti buoni e voti medi e non mi ricordo. E non cambia niente. Non cambia niente. E ho avuto casa, ho avuto macchina, ho avuto cose, ho avuto successi, ho avuto perdite. E che importa? Che importa? Tutto sarà dimenticato. Già la maggioranza è dimenticato da me. Ma le persone che Dio ha toccato tramite me, che Dio ha portato alla salvezza tramite me, che Dio ha fortificato tramite un vaso così imperfetto e debole come me, quello dura. Quello dura. Cosa stai facendo che durerà? Il tuo figlio vede Cristo in te e vuole quel Cristo? Il tuo figlio, quando gli parli dell'amore di Dio, dice: io capisco. E come papà mi ama. E come mamma mi ama. Capisco. Quanto è grande. Oh, figlio, è ancora più grande di quello. Ma quello è già grande. Le persone che vediamo per strada dicono: ma chi sono io per te che tu hai questo cuore per me? E tu dici: io non ho il cuore che Gesù ha. Se tu vedi un cuore in me, è un piccolo, piccolo riflesso dell'amore di Gesù Cristo. Ok, ognuno possa avere la gioia di sentire qualcuno dire: ho visto Cristo in te. Quando consideriamo questa parabola, è importante notare, pensando a Gesù Cristo, che Egli ha provveduto per la cura di quell'uomo anche dopo la sua partenza. Nella parabola leggiamo che il buon samaritano ha preso 2 denari e li ha dati al locandiere per la cura di quell'uomo. Ricordate che 2 denari era una somma notevole a quel tempo. Avrebbe provveduto per vari giorni la cura in quel locale. Anche noi abbiamo ricevuto da Gesù Cristo una somma notevole per curare gli altri. Egli ha dato a ciascuno di noi un'abbondanza di grazia che dobbiamo usare per curare gli altri. Quando proclamiamo la parola di Dio, è come mettere olio nella ferita. È un immenso aiuto ai feriti, ai malati, agli stanchi. Un altro modo di rinforzare i deboli in mezzo a noi è la distribuzione di buona letteratura. Abbiamo buoni libri. Ho un amico che ha dato via decine e decine e decine e decine di sermoni a persone. Perfino tiene un quaderno per capire quali sermoni ha dato a quali persone, perché ci sono così tante persone e tanti sermoni che bisogna scrivere giù. Lui dice: leggi questo. Le verità qui dentro mi hanno cambiato la vita. E una persona, wow, ma ha tanto zelo, ma cos'è questo? Leggo. Questo è un modo di fasciare cuori ferite. Parlare delle cose di Dio, pregare per altri e insieme con altri, portarli per mano finché non imparano e crescono per poter camminare bene, sono tutti mezzi che possiamo usare per curare i feriti. Come chiesa, Dio ci ha dato il battesimo e poi, soprattutto perché è più frequente, la cena del Signore, che pratichiamo ogni settimana. E questi sono come monete che possiamo usare per curare i feriti. Nella parabola, il buon samaritano disse ai locandieri: usa questi soldi per curare lui. Gesù similmente ci dà dei mezzi come la parola, la preghiera, una parola di incoraggiamento, un aiuto pratico, l'insegnamento, l'esortazione, la consolazione. E questi mezzi servono per curare coloro che sono ferite e deboli. Un'altra moneta importante che Cristo ci ha dato è la comunione cristiana. Un vero credente sa che una delle cose più belle di questa vita è di parlare insieme con altri credenti delle cose di Dio. Nello stesso modo che il commercio fra stati arricchisce gli stati, anche i credenti sono grandemente arricchiti dalla comunione. Come gli stati scambiano merce, così i credenti scambiano le verità di Dio, parlando gli uni con gli altri delle cose del regno di Dio. Cristo è il nostro Salvatore e ci ha dato la comunione come i due denari per curare coloro che Egli ha lasciato nella nostra cura. Non solo ci ha dato un incarico, ma ci ha dato il mezzo, o meglio dire i mezzi, in abbondanza per coprire le spese che avremo. E non abbiamo mica esaurito quanto abbiamo ricevuto da usare. È importante capire che ci sono casi speciali. Ci sono certe persone per le quali le spese, per modo di dire, possono essere molto più grandi del solito. In questi casi il nostro Signore ci dice, come leggiamo nella parabola, ecco, ci sono qui due denari, ma se ci sono altre spese, spendi tutto ciò che serve e io ti ripagherò quando ritornerò. Ci saranno persone che avranno più bisogno di insegnamento e di cura e di tempo di quanto hanno bisogno tanti altri. Io vi spiego alcune di queste persone che tipo sono. Alcune persone sono state ferite più del solito. Forse hanno passato tanti anni in mezzo al peccato e sentono molto il peso di quanto hanno fatto. Magari nella vita hanno ferito altri, hanno lasciato male nella vita di altri che non possono disfare. E questo porta un dolore che va avanti molto negli anni. A volte non si può guarire una persona così solo con due denari. In altre parole, i mezzi normali non basteranno nei loro casi così disperati. Non scoraggiarti nel cercare di curare una persona così, ma piuttosto impegnati di più. Spendi tutto ciò che serve. Impegnati per la loro cura, facendo più di quanto fai per tutti gli altri che si trovano nella chiesa. Poi ci sono altri che sono più deboli della maggioranza. Per esempio, ci sono certi credenti che hanno molto timore e magari parlando con loro, ah, guarda, ho parlato con quella persona e dopo era tutto tranquillo, oh, grazie a Dio. E lo vedi il giorno dopo è pieno di paure, pieno di timore di nuovo. E avranno bisogno ancora di tanta cura come il giorno prima. E forse andranno avanti per anni così. Va bene, tu dai la cura per anni. Poi ci sono coloro che hanno grandi difficoltà di afferrare le verità di Dio. Per loro è difficile comprendere le verità. Certi con poco capiscono, altri con fatica a stento capiscono. Allora in questi casi è facile mancare la pazienza. Come un figlio che fa mille domande e il nostro peccato ci fa mancare la pazienza e frustrarci, così con persone che tu spieghi e ancora non capiscono, ma senti, non ho capito, oh, quello è il peccato. Gesù ha pazienza con noi, grazie a Dio, e dobbiamo noi avere pazienza. Il vero buon samaritano ci dice, tu spendi quello che serve e ti ripagherò. Non stare lì a dire, ma ho già speso tanto, spendi ancora, ti ripagherò, tu lo curi come io curo te. ci vuole molto di più per trasmettere le verità e la conoscenza e la consolazione ad una persona così. Con persone così dobbiamo ripetere le verità, volta dopo volta dopo volta, come leggiamo in Isaia 28:10. Poiché è un precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un po' qui, un po' là. Certe persone, tu spieghi una volta e già hanno afferrato tanto. E ci sono persone che bisogna avere pazienza. E sai perché ci sono, sapete perché ci sono persone così? Ma perché Dio non dà a tutti la capacità di capire subito? Perché Dio non fa ogni figlio che chiede una cosa e poi non vuole chiedere più? Perché Dio vuole farci vedere il nostro peccato. Dio vuole trasformarci nell'immagine di Cristo, e Cristo è paziente. Cristo non si frustra. E perciò quando mi frustro, il problema non è quella persona, non è quel figlio, il problema sono io. E Dio dice: tu non sei pronto per non avere queste prove, perché tu ancora non assomigli a Cristo. Anzi, acceco ancora di più quella persona, così avrai più possibilità di diventare come Cristo. E possiamo dire in questi momenti, quando la persona fa l'ennesima domanda, possiamo dire: Signore, manda ancora più di questo a me, perché ancora vedo il mio peccato e voglio essere come Cristo. Non toglimi la prova. Cambio il mio cuore, cambio il mio carattere. Poi saprai tu togliere la prova, ma io ho bisogno di questa prova. Guardo come reagisco, guardo come reagisco. Ho bisogno di questa prova, tienimela nella vita, perché io voglio crescere, e non cresco senza questo tipo di prova, perché poi il mio peccato rimane nascosto. C'è un'altra categoria di persone che ha bisogno di molta cura, e sono le persone che hanno prove più pesanti degli altri. Ci sono persone che vivono in situazioni veramente difficili, devono subire molto, molto peccato. In casa, Serena ha menzionato oggi nel culto, abbiamo poche prove. Cioè, casa è un luogo di gioia e di pace, la stragrande maggioranza delle volte. Ma ci sono persone che magari hanno in casa un non credente come coniuge, che è molto difficile, o un credente che cammina male. Ci sono uomini che hanno una moglie, ci sono uomini che hanno come mogli donne veramente difficili, ci sono mogli che hanno come mariti uomini veramente duri di testa e orgoglioso. Ci sono figli credenti che hanno situazioni in casa con genitori che pretendono quello che non potrebbero mai accettare da Dio, perché sarebbero distrutti in un attimo, usano un doppio metro. E quando uno vive con situazioni brutte, molto più del solito, e ci sono questo, fa parte del piano di Dio, dobbiamo avere molto più cura per quelle persone. Hanno bisogno di molto più amore, molto più pazienza, molto più consolazione. Curare persone così richiede molto, ma molto impegno. Ma non dobbiamo stancarci del fare del bene. Non dobbiamo pensare che il costo sia troppo alto. Piuttosto dobbiamo dare qualunque cura che serve, ricordando che Gesù Cristo ha detto che pagherà Lui quando ritornerà. E poi c'è un'ultima categoria di persone che vorrei menzionare, che sono difficili a curare. E quelle sono le persone che sono un peso. Sono quelle persone che si arrabbiano facilmente. Sono permalosi. Sono testardi. Hanno un carattere che è difficile a sopportare. Non è un piacere stare con loro. E dobbiamo fare che cosa con loro? Dobbiamo curarli, finché Gesù non ritornerà. E se ti sembra che i 2 denari che Gesù ti ha lasciato non bastano, allora spendi di più. Spendi di più. Dobbiamo spendere qualunque cifra che serve. Gesù ha detto: prenditi cura, e tutto il resto che spenderai ti ripagherò. Ti renderò quando ritornerò. In tutto questo, È importante ricordare che ci sarà una ricompensa quando Gesù Cristo ritornerà. Nella parabola il buon samaritano dice al locandiere: tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Ricordatevi che Gesù Cristo ritornerà. Egli è in viaggio, è all'opera e potrebbe tornare in qualunque momento. Quando egli ritornerà, ci ripagherà. Chiaramente egli è fedele a pagare quello che dice. Però se pensiamo, cos'è che spendiamo di tasca nostra? Che cosa hai mai speso per curare un altro da tasca tua? Che tempo hai mai dedicato a qualcuno bisognoso, un figlio, una persona che era il tuo tempo e non ti è stato dato da Dio? Nulla. Non abbiamo mai dato nulla che non abbiamo ricevuto per primo. Noi siamo debitori a Cristo. Quando consideriamo quello che Egli ha fatto per noi, quando pensiamo al fatto che Egli ha lasciato il cielo per diventare uomo, per subire l'ira di Dio per noi, quando consideriamo che Egli continua a fare per noi, è alla destra di Dio per noi, continua a sostenerci e a curarci, allora cominceremo a riconoscere che noi siamo debitori a Gesù Cristo. Il suo amore per noi e la sua cura per noi paga qualunque cifra che potremo spendere per curare gli altri. Perché una mamma a un neonato fa solo sporco? Giusto? Sei una mamma. Un neonato, in fin dei conti, di aiuto in casa non fa niente. All'inizio non fa neanche sorrisi. Cosa fa un neonato tutto il giorno e tutta la notte? Sporco. Tu lo pulisci, lo metti un pannolino nuovo e nel giro di poche ore, sporco. Lo pulisci, nuovo pannolino, fra poche ore, sporco. E questo dura più di 2 mesi. Quando è che un bambino impara ad andare da solo in bagno? Per 2 mesi o 3 mesi? Se non sono genitori, queste cose non capisco. No, non 2 mesi. Proviamo 2 anni. 2 anni! E un mamma che sa amare, un papà che sa amare, non si stanca. Poi da 2 anni non porta il pannolino, ma fa domande. Tante domande. Vuole capire tutto, vuole capire il perché del tutto che hai spiegato. E poi vuole capire il perché di quello perché che hai spiegato. E vuole... Pazienza. Perché tu non hai niente da dare a quel figlio che non hai ricevuto tu in abbondanza da Cristo. E le persone bisognose, le persone con problemi, le persone che tu hai aiutato ieri e hanno bisogno ancora oggi, non hai niente da dare che non hai già ricevuto. Tutto quello che hai da dare hai ricevuto in abbondanza da Cristo. E se tu dai tutto quello che hai e svuoti le tasche, cosa scoprirai domani? Quando metti la mano nella tasca, cosa scoprirai? Scoprirai che ancora c'è da dare. Ma da dove è venuto? Ieri ho dato tutto, non aveva altro. E durante la notte Cristo ha riempito di nuovo. E allora, quando Cristo dice, quando ritorno ti ripagherò tutto, possiamo dire, Signore, onestamente io sono in debito con te, io ricevo ancora da te tutti i giorni, non c'è nulla da ripagarmi perché mi stai pagando tutti i giorni, mi stai pagando tutti i giorni. Eppure Gesù dice, quando verrò ti ripagherò. Ma ci ripagherà quello che abbiamo speso del suo. Ma scusami, è lui che ha fasciato le mie ferite e mi ha portato alla locanda. Poi mi fa star bene e mi dice di curare gli altri. Poi lui provvede non solo 2 denari, ma tutto per il mio mantenimento. E poi mi dice, tutto quello che costa a curare gli altri spendi e ti ripagherò. Ma scusami, tutto quello che spendo viene già da te. Ma lui ripagherà. ripagherà con la corona, ripagherà con la ricompensa. Ma come? Io non merito quello perché quello che ho è da lui. Lui ripagherà. Ripagherà. Quanto stai spendendo? Più spendi, più grande la corona che avrai da gettare ai suoi piedi. E poi una cosa incredibile. Tu sai che tu puoi spendere cose che stai per perdere comunque per ricevere quello che durerà per sempre? Il tempo, un'ora, perderai. Alla fine della giornata, 24 ore, sono dietro di me e non posso mai recuperarli. Sono persi per sempre. Ma io posso spendere quelle ore in modo di avere una ricompensa che dura per sempre. Io posso avere dei soldi, posso spendere, posso avere delle forze, posso spendere, posso sacrificare piaceri, come Romani 15 dice, i forti non devono compiacere a loro stessi. Posso sacrificare le mie preferenze per curare altri. Sacrificando cose terrene, posso avere tesori eterni. È un buon cambio. È un ottimo scambio. Quindi, accettiamo ben volentieri di spenderci e di sacrificarci per il bene degli altri, sapendo che Cristo ha riservato per noi una ricompensa eterna. Allora, carissimi, non dobbiamo mai dare al male in cuore, come se dando avremo meno per noi stessi. Avremo meno per la carne, ma non avremo meno per l'anima. Per quanto diamo, per quanto sacrifichiamo, scopriremo che riceveremo sempre più da Cristo. Ricordiamo che quello che riceviamo da Cristo non è per noi da tenere per noi stessi, ma è per usare per la gloria di Dio e il bene del suo popolo. Quando viviamo così, troveremo che Cristo continuerà a darci, volta dopo volta, in modo che avremo il privilegio di dare sempre di più. Quindi io prego, prima di tutto, che noi possiamo uscire di qua ricordando Gesù è il mio buon samaritano. Gesù è venuto in cerca di me, mi ha trovato ferito, morente, sanguinante, senza speranza, e lui mi ha curato. E poi lui ha lasciato tutto per provvedere per me. E poi lui ha lasciato ad altri l'ordine di continuare a curarmi. E ora comanda a me di fare quello con altri. Gesù chiama noi, chiama te ad andare fuori per le strade del mondo, a trovare le persone ferite dal peccato come eravate voi, ero io, e di fasciare le loro ferite e di portarle alla locanda, alla luce. Dedichiamoci e impegniamoci a vivere quello che è il nostro ruolo su questa terra, prendere cura delle persone senza contare il costo, sapendo che sarà Cristo a provvedere. Viviamo così, ringraziando Dio che il buon samaritano ha trovato noi. Preghiamo. Padre nostro, certamente qui vediamo una responsabilità. Infatti Gesù ci ha insegnato questa parabola per insegnarci cosa vuol dire amare il nostro prossimo. Ma forse non ci siamo fermati a riconoscere che Gesù è stato il buon samaritano per noi. E ci chiede di fare quello che è stato fatto nella nostra vita, che tu stai facendo tuttora. Aprici gli occhi a vedere di più il cuore di Gesù per noi. Aprici gli occhi a vedere di più qual è la nostra responsabilità, il nostro ruolo in questo mondo di persone ferite dal peccato. Fa sì che possiamo essere una locanda, una specie di ospedale, dove si possono portare i feriti che troviamo nelle vie della vita, dove possono essere curate, veramente curati, Padre, finché non sono forti e possono loro anche curare gli altri. Padre, ci sono persone difficili a curare. Ci sono persone che richiedono molto e l'unico modo di curare loro è di sacrificare le nostre preferenze. Aiutaci ad essere ben pronti a farlo, come Cristo, per noi. Lui ha fatto proprio così e fa tuttora per noi questo. Aiutaci ad avere gli occhi in avanti sul ritorno di Cristo. Fa sì che possiamo avere il privilegio e la gioia di essere strumenti nelle tue mani per la cura delle persone. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.